Popolo del Blues, un programma ideato da Ernesto De Pascale. In studio Fabrizio Berti, Giulia Nuti, Michele Manzotti.
Buonasera signore e signori, sono Fabrizio Berti, questo è Controradio e voi siete al Popolo del Blues, l'appuntamento del giovedì sera dalle 22.45 fino alle 24, con me nell'acquario Michele Manzotti e Giulia Nuti.
Ciao Fabrizio, buonasera a tutti.
E buonasera anche da parte mia.
Bene, allora siamo appena tornati dal challenge che si è tenuto a Firenzuola d'Arda e è uscito un vincitore non inaspettato.
Sì, l'unione tra i Poor Boy, Angela Esmeralda e Sebastiano Lillo, The Drive, questo quartetto che con due chitarre, batteria e voce si è aggiudicato la possibilità di andare a rappresentare l'Italia al prossimo European Blues Challenge, che sarà alle Isole Azzorre, geograficamente Portogallo, nel prossimo aprile.
Certo, allora sono due settimane importanti perché sabato prossimo si terrà il Blues Made in Italy a Cerea in provincia di Verona, è una grande convention di appassionati di blues e noi saremo presenti con l'etichetta del Popolo del Blues e quindi insomma potete anche venirci a trovare. Partirà una nutrita pattuglia dalla Toscana, noi saremo lì con lo stand e ci potete incontrare. Iniziamo subito con la musica, Mitch Voss, questo è Sold Gold Cadillac, è un album che arriva da qualche anno fa con i suoi Rocket ATA.
We'll be right back. get you with a whole lot of room. You can have your Chateaubriand and caviar. All I really want is one big expensive car. Ain't asking for much, Jack. Just solid old Cadillac. I need a little leg, some comfort in my seat. When I hear those A-cab first, I can feel the leap. Give me lots of chrome and all the leather you can find. Put my name on the plate so you know this baby's mine. Ain't asking for much, Jack. Just solid old Cadillac. Solid old Cadillac. With fishtail fins and a bar in the back. Solid old Cadillac. A little something to get me the stowing back. And big diamond ring. You may possess the wealth of your command. Till you drive a Cadillac, you just can't understand. Ain't asking for much, Jack. Just solid old Cadillac. Now you can have your fine liquors and things that you like. You can have your thrills with a lady of the night. Throw me in the back of my Cadillac with beer and barbecue. Ain't nothing better in the world you can do. Ain't asking for much, Jack. Just solid old Cadillac. Solid old Cadillac. Tail fins and a ball in the back. Solid gold Cadillac. A little something give me the stone back. I want a solid gold Cadillac. With fish tail fins and a ball in the back. Solid gold Cadillac.
Bene, allora Mitch Woods quest'anno è stato uno degli attori così preferiti dalla scena, dalla folla che ha albergato al Porretta Soul Festival. Lo facciamo anche per ricordare che fra pochi giorni ci sarà un'inaugurazione importante.
Sì, il 26 di ottobre sarà aperto ufficialmente, anche se già completato, il murale dedicato a Sam Cooke, ma abbinato alla celebrazione ci sarà la nuova via dedicata a un artista del soul a Porretta Terme. Dopo via Otis Redding, il ponte Solomon Park e Rufus Thomas Park, ci sarà vicolo Sam Cooke il 26 di ottobre, venerdì alle ore 11, tutti lì a festeggiare questo grande del soul. Vabbè, per tutti coloro che non sono ad Anversa questa sera, me compreso, è sul palco in questo momento Ray Cooder in una delle tappe del suo tour europeo, iniziato trionfalmente con due concerti ad Amsterdam. Questo è il brano che dà il titolo al disco, The Prodigal Son.
Yeah. interfere, I'll be sad. But just as long as you sit there on the bandstand and play your guitar like Buddha, I'll be glad. Now the father asked the prodigal, did you smell the sweet perfume and hear the angel band? He said, Daddy, dim lights, thick smoke, and loud, loud music is the only kind of truth I'll ever understand. That's why.
Radio, il giovedì notte, il popolo del blues.
La recuperiamo dagli archivi del Popolo del Blues, ma si tratta di passato prossimo. Stiamo parlando di Jonah Tolkien, una delle voci più interessanti e delle penne più interessanti della scena blues contemporanea. Un paio di anni fa pubblicava questo album Thousand Mile Night per la Yep Rock, e questo è il brano che dava il titolo a questo lavoro.
Just smoking in the back seat, riding through the Badlands cornfields of buckwheat, a tail light missing like a gold tooth bar fight, axle getting creaky, mama, something don't feel right. Burning on the insides, motel waitress looks good from the left side, the Kokomo clouds rolling like a freight train, drunk on miles, spun on black rain. I'll be a moonlight rattle on the dash, a mile night, gonna make it last. All right. 1,000 mile night, mobile to Michigan, brother in the pine box, mother in the kitchen, shotgun, funeral, death, and dirty dishes.
nobody listen.
Al crocicchio di Controradio, al giovedì c'è Il Popolo del Blues.
Me by the San Francisco Bay. Yeah, he took an ocean liner, went so far away. I didn't mean to treat him so bad. He was the best friend I ever had. When he said goodbye, he made me cry. I wanna lay right down and die. Well, I ain't got a nickel, I ain't got a loud to dime. And if you don't come back,
qui siamo nel 1963 a San Francisco. Questa è la voce di Barbara Dane. Era ospite della Lou Waters Band, era uno degli eroi del mainstream, del jazz mainstream di San Francisco, e qui avevano fatto un album dedicato a Bodega Bay. E Bodega è un posto eccezionale dove la cosa più bella che può succedere è non trovarla, perché gli hippie staccano i cartelli giornalmente. Se siete fortunati, magari trovate lo scuolabus dei comuni di Fairfax e Bodega Bay e capite che siete lì vicini. Se no, non la trovate assolutamente. Questa è la loro versione di San Francisco Bay Blues.
Down looking through my back door, wondering which way to go. That man I'm so crazy about, he don't want me no more. Well, I think I'll grab a freight train just because I'm feeling blue. And I will ride all the way to the end of the line, thinking only of you. Meanwhile, in another city, I'm just about to go insane. Well, I thought I heard my daddy's voice, the way he used to call my name. Now if he ever come back to stay, I'm gonna spend another brand new day just sailing with my daddy by the San Francisco Bay. Yeah, I got the blues when my daddy left me by the San Francisco Bay. And I took an ocean liner, went so far away. I didn't mean to treat him so bad. He was the best friend I ever had. When he said goodbye, you know he made me cry. I wanna lay right down and die. Ain't got a nickel and I ain't got a lousy dime. And if he don't come back, I think I'm gonna lose my mind. Well, if he ever come back to stay, gonna spend another brand new day just a-walking with my baby by the San Francisco Bay. Yeah, if you ever come back to stay, spend another brand new day just a-walking with my daddy by the San Francisco Bay.
Call me up, darling, I'll be there in a hurry. Ain't got to worry, child, not for long. Got to get myself together, I know there's a way.
Qui è quando il country incontra il soul. Il protagonista di questo disco, Lonesome as a Shadow, è il cantautore texano Charlie Crockett. Questo brano si chiama Ain't Gonna Worry Child.
Drifting on the endless road. Call me up, darling, I'll be there in a hurry. Ain't got to worry, child, not for long. Call me up, darling, I'll be there in a hurry. Ain't got to worry, child, not for long. Hold me,
got to make your mind. Tell me what you need, dear, and I'll make it whole. You the one I'm wanting, just thought you should know. Call me up, darling, I'll be there in a hurry. Ain't got to worry, child, not for long. Call me up, darling, I'll be there in a hurry. Ain't got to worry, child, not for long.
Su Controradio, il giovedì notte, il popolo del blues.
Crimson qui al Popolo del Blues. Ci spostiamo un po' dalle tematiche blues, ma lo facciamo andando a recuperare un nome particolarmente caro anche ad Ernesto De Pascale, che diversi anni fa ospitò qui ai microfoni del Popolo del Blues Ian McDonald. Fu veramente un pomeriggio fantastico, un personaggio carismatico e pieno di storie e di buoni consigli, e questa 21st Century Schizoid Band ci serve un po' per entrare nel mood giusto, perché di King Crimson parleremo in questa puntata del Popolo del Blues.
Mi è piaciuto il tuo lapsus, perché hai detto 21st Century Schizoid Band ricordando...
Ah, l'ho anche scritto nella scaletta.
Ricordando proprio la band di Ian McDonald, ma... come insomma molti sanno, è comunque un lapsus scusabilissimo, è il 21st Century Schizoid Man.
Come molti sanno, ma pochi sanno che io non sono andata in gita in quarta superiore per andare a sentire la 21st Century Schizoid Band alla
quindi
Flock.
Sei assolutamente perdonata. Ma d'altra parte, questo brano che apre In the Court of the Crimson King, il primo album del gruppo, ci serve per introdurre il nostro ospite di oggi, che è il compositore saggista Lelio Camilleri. Benvenuto al Popolo del Blues.
Grazie mille, benvenuto, grazie a tutti a voi e buonasera agli ascoltatori.
Allora, con Lelio andremo ad affrontare, diciamo, sveliamo subito le carte, un periodo un po' successivo della storia dei King Crimson, perché Lelio hai appena pubblicato un bellissimo libro in cui racconti per filo e per segno, analizzi e spieghi agli ascoltatori un altro bellissimo album, che è Lark Stanks in Aspic. Il volume è pubblicato per l'etichetta, per la casa editrice Arcana, si chiama Gelatino Sonore, e quindi insomma, diciamo, ci fa piacere un po' spiegare qui nel dettaglio.
Anche perché si parla di gelatina proprio nel titolo, il Lark Stanks in Aspic, e le lingue di allodola in gelatina, quindi proprio perfetta come cosa.
Come sei arrivato proprio a... intanto ai King Crimson, perché voglio dire, la tua esperienza personale ti porta, come diceva Michele, alla musica elettronica, alla composizione, però diciamo, come saggista in questa veste ti troviamo a parlare dei King Crimson, quindi diciamo viene spontaneo chiederti come mai, da cosa nasce l'amore per questa band e perché proprio questo album.
Allora, intanto devo dire che appunto l'ascolto di 21st Century Schizoid Man mi ha riportato indietro di un po' di anni, che io quel pezzo lì l'ho ascoltato quando avevo 12 anni e mezzo, e lì è iniziato appunto, è uno dei tanti dischi, come spiego nella introduzione, che mio fratello portava in casa, e questo disco era diverso da tutti gli altri. Parlavo di Purple, Crosby, Stills, Nash & Young, Friends Up, e niente, questo ha segnato un po' la mia introduzione alla musica. Io poi ho fatto gli studi accademici, però l'amore per questo tipo di musica, rock progressivo e King Crimson in particolare, non mi ha mai abbandonato. E siccome a me piace investigare vari ambiti della musica, che sono tutti legati al sound, è venuta questa occasione di prima fare una conferenza su Lars, poi di fare un capitolo di un libro, che fra l'altro qui c'è un bellissimo saggio tuo sui modi blues.
Appunti, sveliamo anche appunti di rock, dall'amico Andrea Gozzi, che abbiamo presentato tra l'altro qua al Popolo del Blues.
Esattamente, e da lì poi l'articolo spingeva per diventare qualcosa di più ampio. Ho avuto l'occasione di avere il contatto con Arcana, e quindi è nato questo lavoro su Lark Stanks in Aspic, che credo che sia un album che in qualche modo fa il parallelo con In the Court, cioè sono due album che iniziano un percorso dei King Crimson.
Sì, tra l'altro la mia domanda, ma comunque hai già svelato in parte la risposta, riguarda l'anno in cui è uscito il disco dei King Crimson, perché un anno, il 73, spettacolare, se uno va a rivedersi gli archivi, da Selling Ingham by the Pound a Dark Side of the Moon, da Tubular Bells passando per altri generi, a Berlin di Lou Reed, a Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, a Passion Play di Jethro Tull, che tra l'altro meriterebbe, a parte proprio per la sua vocazione teatrale, anch'esso uno studio molto più approfondito. Perché proprio questo, che forse i King Crimson e i fan dei King Crimson amano, ma il grande pubblico magari è più portato ad ascoltare altri dischi del gruppo di Robert Fripp.
Io credo che appunto questo album sia un album veramente unico, nel senso che fa una miscela di linguaggi, e ha al suo interno una serie di tematiche musicali e non estremamente importanti. Credo sia veramente un album unico nel suo genere, ed è importante perché King Crimson in qualche modo cambiano. Fripp ha sempre detto appunto che King Crimson non hanno mai inseguito il successo commerciale, perché il successo commerciale implica la ripetizione, e King Crimson hanno sempre cambiato. Ma questo album segna veramente un distacco tra i primi quattro album dei precedenti, che vedono appunto la partnership con Sinfield, che appunto era qualcosa di più di un paroliere, e vedono anche una formazione veramente fatta da musicisti straordinari, ma non solo musicisti straordinari, anche musicisti che non erano solo bravi, non erano solo dei virtuosi, ma avevano anche una capacità, una creatività musicale che effettivamente raramente si trova. Infatti quella formazione lì è durata pochissimo.
Beh, come molte formazioni di King Crimson, come dici te, il cambiamento si è anche concretizzato nei continui cambi di formazione di Fripp, attorno ovviamente a Robert Fripp. Sì. E, un'altra cosa, da compositore e da saggista, com'è stato tradurre in parole la musica di Robert Fripp per ovviamente un pubblico più ampio, non un pubblico di specialisti?
Allora, appunto, nel libro io cerco di fare un po', cercare di, diciamo, non essere troppo, non andare troppo nello specifico, anche se ci sono tantissimi esempi musicali, però cercare di permettere la doppia lettura, cioè la lettura dello specialista e la lettura dello non specialista. È un album, diciamo, dal punto di vista musicale estremamente complesso, perché ci sono appunto tutti questi richiami a linguaggi musicali dell'Oriente, alla tradizione classica novecentesca, Bartok e Stravinsky in primo luogo, e quindi diciamo che io ho cercato di dare una idea delle, diciamo, delle caratteristiche musicali più importanti dei due pezzi principali, che sono quelli che danno il titolo all'album, e anche degli altri pezzi, cercando di permettere anche all'ascoltatore non uso alle notazioni musicali o alla teoria musicale, di comunque avere un'idea di come erano formati i pezzi, della loro struttura, e anche delle implicazioni che ci sono, perché ci sono delle implicazioni narrative abbastanza importanti, che sono appunto dichiarate anche dagli stessi compositori.
Io, se Fabrizio Berti ci aiuta dalla regia, andrei a far sentire qualcosa da questo album, e magari ci ascoltiamo Book of Saturday, che è il secondo brano dall'Arc Sanctus in Aspic.
If I only could deceive you, forgetting the game, every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. Thank you.
completeness in the morning, asleep on your side. I'll be waking up the crewmen, but none of them arrive. She responds like a limousine, brought alive on a silent screen to the shuddering breath of yesterday. There's a succor of the needy, incredible scenes. I'll believe you in the future, your life and death dreams. As the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair.
Ascoltando Book of Saturday in cuffia, siamo qui con Lelio Camilleri, mi sono venute in mente un sacco di cose da chiederti, perché era tanto che non ascoltavo questo brano in cuffia. E effettivamente all'interno del libro fai delle considerazioni molto, molto interessanti anche sul suono e sullo spazio, no? Sulla distribuzione delle frequenze, sulla distribuzione dello stereo, e si sente tantissimo ascoltandolo in cuffia così, diciamo, mi ha immediatamente trasportato in questa dimensione che appartiene alla musica, ma che in qualche modo tu racconti e spieghi a parole all'interno del libro.
Sì, credo che sia una cosa importante. Tutta la musica riprodotta utilizza appunto il formato registrazione come mezzo per comunicare, e non è solamente una documentazione. Tutti i dischi in studio hanno una loro struttura che è importantissima, come lo è la melodia, l'armonia e tutti gli altri elementi che fanno parte del tessuto musicale. Quindi in questo album, sicuramente, che ha un sound molto particolare, questi elementi sono estremamente importanti. Infatti chi ha ascoltato in cuffia, perché in cuffia naturalmente si ascoltano meglio questi particolari, ha sentito che per esempio la chitarra è su un canale ben preciso, e questo serve per organizzare il discorso musicale, rendere più chiare le trame musicali che sono all'interno del discorso stesso della musica.
Noi siamo partiti dal brano, tra virgolette, un po' più radiofonico, nel senso siamo andati a pescare una ballata da questo lavoro, però tu dedichi giustamente anche spazio a proprio Larkstanks in Aspic, e è bello secondo me anche spiegare un po' il modo in cui ti sei approcciato a questa analisi del disco, che è anche molto dettagliata, no? Se vogliamo, sfogliando il libro si vedono diagrammi, schemi che ci sezionano proprio, no? Quello che nella musica magari è un flusso continuo e che tu invece vai a spiegare in modo molto preciso e molto appunto dettagliato, non saprei come altro definirlo.
Sì, credo che sia importante anche proprio per quello che diceva Michele prima, per i lettori che non conoscono bene la teoria musicale, perché credo che dare l'idea di come viene strutturato un pezzo è importante in maniera equivalente a parlare dell'armonia o della melodia, che magari sono cose un pochino più complesse. Esiste in inglese un volumetto che è scritto da Andrew Keeling, che si chiama appunto Musical Guide to Larkstanks in Aspic, però è un libro che per me è stato molto interessante, ma è un libro che, se uno non ha delle solide basi di armonia e soprattutto di un certo tipo di analisi musicale, diventa difficile riuscire a interpretare. Allora, ecco, i diagrammi servono anche per questo, per far capire che la struttura di un brano, e magari l'ascoltatore non acculturato musicalmente a livello teorico, riesce a vedere quali sono le parti e metterle in relazione.
Ecco, un saggista, uno scrittore dovrebbe tendere sempre a distaccarsi anche da ciò che di cui parla. Però una domanda mi è venuta spontanea affrontando l'argomento Cream Crimson, e qui vorrei proprio una risposta più sincera possibile. Cosa pensi di Robert Fripp? Questa è una domanda a carattere generale, cioè non c'è solo il musicista Robert Fripp, c'è anche una persona con un carattere molto particolare che condiziona il suono, cioè il suono non è solo il prodotto così del cervello, ma anche del cuore, delle sensazioni, e Robert Fripp insomma è un personaggio un po' particolare.
Allora, credo che la migliore descrizione di Robert Fripp l'ha fatta Bill Bruford, che ha, nella sua autobiografia, che ha detto che è un terzo il Mahatma Gandhi, un terzo Joseph Stalin e un terzo il Marchese de Sade. Questo ha fatto questa rappresentazione di...
meravigliosa.
E credo che di fatto sia vero. Ora, al di là di questo, Fripp è sicuramente uno dei grandi musicisti del Novecento, e soprattutto l'aspetto importante a livello musicale è che appunto è riuscito a essere sempre, a trovare delle innovazioni nel suo personale sviluppo musicale sempre estremamente interessanti. Io mi è capitato in questi giorni di riascoltare Exposure, che è il suo album del 79, che è un album proprio che precede King Crimson anni 80, e riesce a inserire delle tematiche musicali del punk e del sound, diciamo, che poi verrà sviluppato negli anni 80 in una maniera sorprendente. Per cui sicuramente come persona ha ragione Bruford, però è un musicista veramente eccezionale.
Hai trovato dei punti in comune tra i King Crimson e il tuo lavoro di docente e compositore nel campo della musica elettronica, elettroacustica, contemporanea?
Ma diciamo che non tanto dei punti in comune, perché poi appunto il mio lavoro creativo è molto distante dal punto di vista del linguaggio dai King Crimson, ovviamente. Io appunto, come spesso dico, il fatto che mi occupi di queste cose un po' che sembrano tutte diverse dalle altre, della musica elettronica, dell'audiovisione, della popular music, sono tutte legate dall'elemento principale, che è il suono. E il suono, è chiaro che la musica si esprime con il suono, è una banalità galattica, però è vero che l'aspetto del sound, soprattutto in tutta la musica che si ascolta principalmente attraverso sistemi di riproduzione, è un elemento importantissimo e cambia moltissimo se viene ascoltata, per esempio lo stesso pezzo ascoltato dal vivo dà un'idea completamente diversa della veste sonora che ha sul disco. E secondo me la veste sonora che ha sul disco poi prevale, perché è quella che si sedimenta nella nostra memoria storica.
Quanto ti ci è voluto per scrivere materialmente questo libro, o comunque quanto tempo è passato dall'idea alla realizzazione?
Ma diciamo che appunto io le cose appunto nascono in maniera si sviluppano molto lentamente e poi c'è l'accelerazione finale, perché appunto, come dicevo, la prima idea di lavorare un po' sulla Stone Gnespic venne da una conferenza che dovevo tenere all'università per una serie di lezioni sempre organizzate dal benemerito Andrea Gozzi e appunto lì finì, lì rimase un po' in un cassetto tutto il lavoro. Poi appunto c'è stato il libro, che è venuto credo un anno e mezzo dopo, forse qualcosa di più. E poi alla fine mi è venuta l'idea di farlo diventare un libro, e da quando appunto ho avuto l'ok da Arcana non è passato tantissimo tempo, perché avevo veramente tanto tanto materiale già realizzato. Comunque insomma qualche annetto ci è voluto.
Hai delle presentazioni, hai degli appuntamenti in calendario, e diamo anche magari riferimenti agli ascoltatori del Popolo del Blues, oltre alla casa editrice, su come fare a trovare il libro, insomma, se hai qualche consiglio
libro,
come trovarti in giro.
Si trova praticamente dappertutto, perché Arcana ha una distribuzione ottima, e si trova su tutte le librerie elettroniche, da Amazon a IBS o a quelle che si vuole. Per ora non ci sono presentazioni, diciamo che su MP News, che è una rivista online, c'è un'intervista mia sul libro, fatta da Alessandro Staiti, che ha scritto il libro su In the Carter di Crimson King.
Sì, sì, che conosciamo.
Molto, molto bello. E lì appunto, se il lettore vuole andarsi a vedere, se l'ascoltatore vuole andarsi a leggere l'intervista per trovarci qualcosa di nuovo, può farlo.
ai suoi studenti, se non sbaglio, del Conservatorio di Bologna, parli anche dei King Crimson?
Ma allora, di solito io faccio così, alla fine dell'anno, ogni due anni, non sempre, perché dipende sempre, l'attività accademica è abbastanza, almeno da noi è abbastanza intensa, per cui non sempre c'è lo spazio. Di solito regalo una lezione particolare. Una volta è stato questo, un'altra volta è stata la scena di Canterbury, che è una cosa che è un altro mio pallino. Un'altra volta è stato il Lucio Battisti elettronico, che tutto il Lucio Battisti è la parte della sodalizio con Panella, che è estremamente interessante dal mio punto di vista, molto più interessante che quello di quello che ha fatto con Mogol, che pure rimane sempre una qualche cosa di importante. Ecco, ogni tanto li faccio qualche lezione che viene estremamente apprezzata.
Beh, penso siano dei belli stimoli.
Non tanto perché li faccio io, la faccio io.
Sì, sì, ma insomma, penso sia un modo per dare una visione decisamente a tutto tondo, no? Per poter andare anche a cogliere così degli input da un contesto magari inaspettato, ma che poi invece uno scopre anche particolarmente vicino alle proprie inclinazioni.
Certamente, certamente.
Bene, Lelio, noi ti ringraziamo moltissimo, e è stato un piacere averti qui e fare questa bella chiacchierata sui King Crimson, e insomma speriamo
voi, poi
di ritrovarti magari in altre avventure da saggista. Cioè,
vediamo.
Qualche idea ce l'hai o no?
Ma io sto finendo un libro che questo si mi occupa da diversi anni, sul suono e la musica nella cinematografia fantascientifica. Quindi fin quando non finisco questo non scriverò più nessun'altra cosa.
Bene, grazie mille Lelio.
Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Altre sonorità con Big Harp George, solista di armonica cromatica, che come ben sa Fabrizio Berti ha una tecnica tutta particolare. Questo disco, che si chiama Uptown Cool, contiene molti, molti brani, ma tanti musicisti amici di Porretta, come il batterista Di Mar, la cantante Rory Christensen e il trombonista Mike Rinta. Questo brano si chiama In the First Place.
su Controradio, il giovedì notte, il popolo del blues.
Questo è un pezzo che non ha certo bisogno di presentazioni. La cantante è stata una benemina della programmazione di Controradio lo scorso anno. Questa è Mavis Staples con la sua versione di The Wait registrata dal vivo.
He said, I'm gonna fix you right if you take Jack, if you take Jack, my dog. Said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him when you can? To take me home down the line. My back is aching, and I do believe that it's time to get back to Miss Fanny. Oh, you know she's the only one. Send me here with her regard. But everyone.
al crocicchio di Controradio al giovedì c'è il popolo del blues.
Si era temporaneamente inceppato perché siamo andati a pescare una traccia che evidentemente
purtroppo sì,
non suonavamo da tanto tempo. Questo è uno dei brani del Grande Ritmo dei Treni Neri che abbiamo riproposto un po' meno qui al Popolo del Blues, ma che in realtà è una ballata veramente notevole, e gli autori, ormai lo sapete bene, sono Ernesto De Pascale, Massimo Altomare e Roberto Terzani, circondati da una schiera di validissimi musicisti, e stasera abbiamo deciso di suonare qui al Popolo del Blues Perdo il Sonno.
Un'aria dura da frontiera e un tanto perdo e sonno e a volte non vivo più di te, avrei bisogno ora che sono così giù. Vuote se ne va, mentre il freddo fiume corre via. We'll be right back.
anche tu.
Al crocicchio di Controradio, al giovedì c'è Il Popolo del Blues.
Dio salvi Donald Duck, dicevano i Kinks nella Village Green Preservation Society. L'occasione per questo ascolto e recupero del disco, l'edizione Deluxe a 50 anni dall'uscita.
Good old Mother Riley, we are the custom pie appreciation rebellion. God save the George Cross and all those who were loving him. We are the Sherlock Holmes, English speaking vernacular. God save the Fu Manchu. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save the Tudor houses, antique tables and millions. Loving the old ways, forbidding abuse. Protecting the new ways, for me and for you. What more can we do?
Ascoltando Il Popolo del Blues. We'll be right back.
si esibiranno sabato prossimo al Blues Made in Italy di Cerea in provincia di Verona, questa grande kermesse dedicata al blues italiano e non solo. Loro si chiamano Patatrac, arrivano da Bologna, sono un trio di armoniche, per l'occasione hanno anche le percussioni, il caon di Giuseppe Tortorelli, ma loro sono Andreino Cocco all'armonica diatonica, Gianluca Caselli all'armonica bassa, tutte le linee di basso vengono fatte da Gianluca, e Gian Andrea Pasquinelli sia all'armonica bassa che alla diatonica. Hanno un disco nuovo in uscita con così un titolo particolarissimo, si chiama Senza Titolo, è tra di noi e nei post lo chiamiamo Opus. Questi sono i Patatrac.
Ascoltando Il Popolo del Blues, www.ilpopolodelblues.com.
Rimaniamo sempre nel campo dei bluesmen italiani.
Certo, e questo è un signor bluesman, perché Francesco Piu, cantante e chitarrista, dal suo album The Can O Now Sessions, essendo sardo è un omaggio un po' particolare al vino che viene dalla sua terra, questo è il brano You Feed My Soul.
E l'album di Francesco Piu ci porta anche alla fine di questa puntata del Popolo del Blues, edizione 2018-2019.
Sì, seguiteci sempre sui nostri canali, la pagina Facebook, il sito dove trovate recensioni di alcuni dischi che abbiamo messo stasera in trasmissione e anche altre.
www.ilpopolodelblues.com. Io quando si parla di sito devo sempre dire l'indirizzo.
Assolutamente sì.
Fabrizio Berti,
Giulia Nuti
e Michele Manzotti
salutano tutto il popolo del blues.
You feel my soul, baby, you feel my soul. Avete ascoltato Il Popolo del Blues, un programma ideato da Ernesto De Pasquale. www.ilpopolodelblues.com Il Popolo del Blues @controradio.it